Ave Maria, mi parla da Roma Guido Vignelli e quest'oggi, per il primo venerdì del mese di febbraio, affronteremo un tema un po' inusuale, se vogliamo, per la nostra rubrica, almeno per i miei consueti interventi. Ed è quello di cercare di impostare e chiarire anche quelli che sono i rapporti fra quelli che con vecchio linguaggio si chiamavano gli stati di vita del cristiano. Sì, perché, questo poi lo sapete benissimo, esistono per la vita del cristiano vari stati di vita, vari stati di professione e di vita concreta. Sappiamo infatti che, come dice un'antica frase della Sacra Scrittura, nella regia di Dio ci sono molte dimore, ci sono diverse dimore. Questo vuol dire che Dio ha stabilito per i suoi fedeli diverse vie per arrivare poi alla meta finale, alla destinazione, ossia in cielo. Diverse vie che sono appunto gli stati di vita del cristiano. Ora, c'è uno stato di vita che è comune, diciamo così, senz'altro la maggioranza, anzi la grande maggioranza, non solo dei fedeli, ma anche degli uomini. Ed è quello del cosiddetto laico. Il laico, laico per la verità nel linguaggio classico si contrappone a chierico. Il laico è quello che fa semplicemente parte del popolo di Dio e quindi è un comune componente della Santa Chiesa. Il chierico invece è colui che ha fatto una professione, una qualche professione di vita speciale di carattere religioso, ma qui a questo punto dopo il chierico ha diverse varianti, anzi diverse gradazioni gerarchiche. Partiamo un momento dal laico perché ci è utile per fare un confronto con la vita del chierico e con le sue varianti, che ben conosciamo, il sacerdote, il vescovo e il papa, che in realtà non è una razza a sé, per così dire, ma semplicemente è un vescovo che ha ricevuto il compito e l'onere, quindi, di governare, non soltanto guidare, ma proprio governare la Chiesa intera con pienezza di giurisdizione. Partiamo un momento dal laico. Ora, il laico normalmente o vive solo oppure vive in stato matrimoniale oppure vedovile, potrebbe anche essere ovviamente. Che il laico viva solo è un fenomeno sempre più frequente purtroppo nei nostri tempi, che conoscono addirittura la condizione di famiglia monoparentale. Monoparentale vuol dire in realtà non propriamente il laico che sta solo, ma il laico che ha un figlio, uno o più figli, ma questi figli hanno un solo genitore, cioè il padre oppure la madre, ma non i due coniugi assieme. Questo per motivi o di vedovanza, come un tempo era abbastanza frequente, la vedovanza era anche quella maschile, che non si chiama vedovanza comunque, ma era abbastanza frequente per via delle malattie, delle guerre e di altri problemi. Oggi sta diventando frequente per un altro motivo, cioè per il fatto che le coppie si separano, oppure, come dicevo prima, il laico semplicemente rimane solo. Non si sposa. E questo è una cosa del tutto particolare. Quindi uno potrebbe pensare, abbiamo la condizione classica, normale, diciamo, del laico, che sì, quando nasce c'è il battesimo, poi riceve la cresima, poi ottiene anche l'accesso alla Santa Eucaristia, però il suo sacramento proprio è quello del matrimonio. Se non vive solo, e se non diventa chierico, almeno di norma, lo stato suo è quello matrimoniale. Questo è diciamo così, la norma, la regola e anche la grande maggioranza. Però esistono anche altri stati di vita del cristiano. Uno è abbastanza scontato in tutti gli ambienti, cattolici perlomeno, cristiani cattolici, ed è quello del sacerdozio, lo stato di vita sacerdotale. Anche il sacerdote ha un suo sacramento che lo introduce alla sua missione, lo rende sacerdote. Ed è il sacramento dell'ordine, come tutti sappiamo. Poi a sua volta, se questo sacerdote, non diciamo fa carriera, ma viene investito di una missione speciale, cioè la pienezza del sacerdozio, allora viene consacrato vescovo. Ed è un'altra fase del sacramento dell'ordine. È una consacrazione, sempre quella dell'ordine, ma per la pienezza del sacerdozio. E quindi per la pienezza del compito sacerdotale, che non si tratta genericamente solo di santificare tramite predicazione, esempio, attività pastorali varie, ma nel vescovo sappiamo che il sacerdozio assume anche il compito di governo di una o più diocesi. Quando accade che un sacerdote diventa papa, notate bene, non riceve un nuovo sacramento, neanche una nuova versione, diciamo così, del sacramento dell'ordine o dell'episcopato, ma semplicemente viene eletto, normalmente dai vescovi e cardinali, in questo caso, viene eletto per governare, come capo supremo la Chiesa con pienezza di giurisdizione. E quindi con tutti i poteri che ne derivano. Però il Papa è un vescovo come un altro da questo punto di vista. E quindi fa parte sempre dell'ordine sacerdotale. A questo punto uno potrebbe domandarsi, ma allora il chierico? Beh, qui si pone non un problema, ma il rischio di un equivoco, cioè ci sono alcuni che sostengono che il chierico è nel quadro che stiamo tracciando, all'interno della Chiesa è quasi un minus habens, una persona, diciamo così, a capacità ridotta, a vocazione limitata, qualcuno dice addirittura superflua. Perché? Perché non fa la vita del coniugato, almeno di norma, e quindi non ha ricevuto il sacramento del matrimonio. Non fa neanche la vita del sacerdote e quindi non ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Eppure è un chierico, cioè qualche cosa di diverso dal comune laico. Tant'è vero che una contrapposizione classica in tutta l'apologetica, anche medievale, da Medioevo in poi, era quella del dibattito fra chierici e laici. E quindi si parlava di diritto dei laici e diritto dei chierici, a volte anche in netta contrapposizione e rivalità. Ma lasciamo perdere questo aspetto. Insomma, oltre che il comune laico e il comune sacerdote, nei suoi gradi gerarchici, esiste il chierico. Ma il chierico in realtà è un termine molto generico, perché chierico, almeno in antico, voleva dire semplicemente aver ricevuto la tonsura. Adesso la tonsura da parecchio tempo non si usa più, tranne che forse ancora in certi ordini religiosi molto rigorosi e tradizionali, e quindi capita che a volte il chierico, non dico che abbia una crisi di identità, ma non si capisce bene chi sia e a cosa serva. Allora, a questo punto, più chiaro, se invece di parlare di chierico parliamo di religioso, che è già una cosa leggermente diversa. In teoria, un chierico può anche non essere religioso. Per essere religiosi bisogna aver fatto una professione, che non è semplicemente una professione di vita, di fede, ma è una professione proprio di vita. Appunto, la vita da religioso, la vita religiosa, che noi conosciamo attraverso tantissimi ordini che si sono succeduti nel corso dei secoli. Non solo francescani e domenicani, ma per esempio anche i gesuiti sono a modo loro un ordine religioso. Cosa prevede questo ordine? Una cosa molto particolare, cioè una specifica consacrazione e soprattutto una specifica promessa, un impegno fatto davanti a Dio, di fare una vita strettamente religiosa e in alcuni ordini anche di fare e mantenere dei voti. Riconosciamo voto di castità, voto di obbedienza, voto di povertà, poi ci sono alcuni ordini che hanno aggiunto altri voti specifici, come quello dei gesuiti, il voto, che è una promessa praticamente, di essere a totale disposizione e immediata obbedienza per il Papa. Ci sono altri ordini che hanno preso dei voti, cioè hanno fatto delle promesse, per esempio, di dedicarsi a una specifica missione, mettiamo quella di assistere i malati o i moribondi, o i carcerati o addirittura i condannati a morte. Una volta c'era anche questa. Però qui entriamo nel campo già delle confraternite, che è un campo più vasto. Allora esiste questo stato di vita, che è quello religioso, che per la sua stessa configurazione e per il suo divenire storico può sembrare piuttosto vago, elastico, cangiante con i tempi, e qualcuno potrebbe anche mettere in dubbio, diciamo, non voglio dire l'utilità, ma almeno l'importanza di un ordine o di una congregazione religiosa. Perché? Perché si dice, dicono alcuni, non è un laico, nel senso che non è uno che poi si prevede di sposarsi e di fare figli. Non è un sacerdote, che quindi prevede di celebrare il culto con la missione sacerdotale, anzi le missioni sacerdotali che prevedono. Quindi uno potrebbe dire a che cosa serve il religioso? Perché infatti a che cosa serva il laico che si sposa è ovvio. Il laico che si sposa, se si sposa, è tenuto a fare figli, se Dio glieli manda. E questo è essenziale per la vita della Chiesa, perché senza nuovi figli la Chiesa diminuirebbe sempre più come numero e alla fine ovviamente si estinguerebbe come l'umanità intera. E quindi il laico sposato è anche estremamente utile per la società, non solo per la Chiesa, ma anche per la società. Dunque una doppia utilità, se vogliamo, in campo soprannaturale e naturale. Il sacerdote, abbiamo visto l'importanza che ha il suo ruolo, un'importanza certamente superiore, proprio per la missione sacerdotale che deve compiere a vari livelli. Ma il religioso si trova in una specie di situazione apparentemente intermedia. Non è un laico, perché il religioso di norma è almeno un chierico. A volte è anche un sacerdote, anzi, poi col passare dei secoli, sempre più le congregazioni e ordini religiosi sono diventati anche sacerdotali, che hanno ammesso al proprio interno o hanno favorito addirittura consacrazioni sacerdotali, quindi il passaggio all'ordine sacerdotale. E a questo punto, chiaramente, un religioso che è anche sacerdote non viene minimamente messo in discussione, cioè non può avere crisi di identità di questo tipo, nessuno dubita della sua utilità. Almeno nessun cattolico, evidentemente. Ci sono anche cattolici che oggi pensano che il sacerdote in realtà sia una sorta di sovrastruttura prodotta dalla Chiesa, che in realtà non serve granché, o addirittura può diventare dannoso. Non dimentichiamo che ci sono noti teologi degli ultimi tempi che hanno sostenuto che Gesù Cristo non era sacerdote e non ha fondato nessun sacerdozio. Quindi, a questo punto non si capisce bene a cosa siano i sacerdoti, però, diciamo, se uno non ha queste tesi ultra eretiche, beh, insomma, si capisce l'utilità dell'ordine sacerdotale. Ma dell'ordine religioso, l'ordine religioso che non è sacerdotale, perché ce ne sono, anzi, probabilmente sono la maggioranza. Basti pensare agli ordini religiosi femminili, che ovviamente non sono sacerdotali e non ammettono sacerdotesse, almeno per ora. Speriamo che questo non cominci a succedere in futuro. E di fatto esistono, anzi la maggioranza degli ordini religiosi, non solo femminili, non soltanto quelli femminili, non sono sacerdotali e quindi sono semplicemente religiosi, consacrati a Dio nello stato di vita religioso in base alle promesse che hanno fatto a Dio con o senza voti specifici. E allora questo stato intermedio, quello del religioso, che non ha un sacramento a propria disposizione, non ha un sacramento che introduce e evidentemente conferma, nel senso di dà forza alla propria missione, al proprio stato di vita. Rimane semplicemente una persona, una famiglia spirituale, una congregazione, un ordine, che sono religiosi perché fanno una promessa davanti a Dio di vivere la perfezione cristiana nel loro stato. Da qui già questo ci fa capire che in realtà lo stato di vita religioso, una propria caratteristica specifica molto importante e quindi un proprio fine ce l'ha. È quello appunto di vivere la vita cristiana, la vita evangelica, nella sua perfezione. C'è differenza rispetto al laico che si sposa? Evidentemente sì, e questo è facile da capire. C'è differenza rispetto al sacerdote in qualche grado suo gerarchico? Questo può suscitare qualche dubbio, qualche perplessità, perché noi siamo convinti che l'ordine sacerdotale debba ammettere solo, almeno così la pensano alcuni, l'ordine sacerdotale deve ammettere solo quelli che fanno una professione di vita evangelica perfetta. Ma non è così. Noi sappiamo, che abbiamo avuto, anzi, molti noti esponenti dell'ordine sacerdotale che non hanno fatto questa promessa di vita evangelica perfetta. Per esempio, non esiste la promessa in molti ordini della povertà perfetta, della povertà completa. Per intenderci, si tratta dell'invito fatto da Gesù stesso al famoso giovane ricco, dicendogli: se vuoi essere perfetto, vendi tutto ciò che hai, quindi diventa completamente povero, dallo ai per i poveri e seguimi. Seguimi nella via di perfezione. Che non è detto fosse quella sacerdotale. Semplicemente è la via di perfezione. Quindi la via di quello che noi chiamiamo di stato religioso. C'è un tipo di ordine religioso, scusate, di ordine sacerdotale, che ha l'obbligo della perfezione. Non nel senso devi vivere in povertà assoluta, in obbedienza assoluta, eccetera. Però all'ordine hai, diciamo, l'obbligo di Stato di essere evangelicamente perfetto. Ed è proprio quel ramo dell'ordine sacerdotale che è quello episcopale. Questo non molti lo sanno, ma un vescovo ha l'obbligo, dal momento in cui viene consacrato tale e investito di questa ardua missione, un vescovo ha l'obbligo non soltanto di essere un buon cristiano, un buon sacerdote, di amare i poveri, di essere casto, ubbidiente, eccetera. Oltre a questo, ha proprio l'obbligo specifico, essendo vescovo, ha l'obbligo di essere perfetto. Quindi di vivere come se fosse un religioso. Non nel senso che fa la vita da religioso, perché per un vescovo sarebbe molto problematico, anche se ce ne sono stati gli esempi, ma nel senso semplicemente di vivere la perfezione evangelica. Pensate che se un vescovo, magari una brava persona, magari è anche paziente, caritatevole, tollerante, eccetera, ma non vive la perfezione evangelica richiesta dal suo stato episcopale, questo vescovo rischia, cioè rischia di essere un traditore del doveri del proprio stato, perché fra i doveri del proprio stato il più alto, vabbè, a parte quello di governare, ovviamente, un vescovo che non governa non è un vescovo e basta. Ma è quello appunto di vivere la perfezione evangelica. Se un vescovo non vive coerentemente e sinceramente la perfezione evangelica, viola i doveri del proprio stato. E quindi rischia molto. Rischia un purgatorio e rischia anche l'inferno se accadono certe violazioni di questo stato di vita. Ma torniamo al nostro comune religioso, diciamo così, quello che non è più un semplice laico, magari si era pure sposato e con figli, ha abbandonato tutto, come dice appunto il Vangelo, come diceva San Francesco d'Assisi, e quindi non è diventato sacerdote, non gli interessa diventare sacerdote, ma si dedica totalmente a una missione clericale, anzi, una missione religiosa, che potrebbe anche essere semplicemente l'insegnamento. Esistono, come sapete, ordini religiosi dediti all'insegnamento. Ne esiste addirittura uno che prevede di rinunciare al sacerdozio e di svolgere semplicemente la missione dell'insegnamento. Quindi sono semplicemente chierici insegnanti o religiosi insegnanti. Ma non sono sacerdoti e anzi evitano di diventarlo. Quindi, come vedete, l'ordine religioso in realtà sono gli ordini religiosi. Lo stato di vita religioso prevede anch'esso delle varianti. C'è una variante, di cui parleremo dopo l'intervallo, che è poi particolarissima, ma l'importante è che intanto sia ben chiaro che lo stato di vita religioso non solo è ammesso dalla Chiesa, ma è raccomandato vivamente. Non solo ha una propria identità, ma ha un'identità evangelica che deriva proprio dall'applicare i consigli evangelici, particolarmente quelli di castità, povertà, obbedienza, e poi se ne possono aggiungere altri, vocazioni di stato religioso particolari, come quello dell'insegnamento che ho detto prima. E quindi gli ordini religiosi hanno, lo stato di vita religioso ha una propria specifica utilità. Vedremo nella seconda parte del mio intervento quali sono queste utilità che riguardano non solo la vita, diciamo, soprannaturale, religiosa della Chiesa, orientata alla salvezza delle anime, ma riguardano anche la vita della società, cioè la vita e la perfezione della vita civile. Adesso mandiamo subito in onda la interruzione, una breve pausa musicale e ci risentiamo fra pochi minuti per riprendere e concludere il discorso. Quindi, via la musica, a tra poco. Bene, dopo questa gradevolissima musichetta, riprendiamo il nostro discorso e avviamolo alla conclusione. Da quello che è stato detto finora, è stato detto tutto l'essenziale, se vogliamo, appare quindi chiaro che non solo esistono tre diversi stati di vita nella Chiesa, tutti legittimi, che hanno quindi una precisa identità religiosa e funzione e quindi utilità, per cui lo stato clericale, tanto più se è anche religioso, Non è una specie di via di mezzo o di versione annacquata di quello sacerdotale. No, è proprio uno stato di vita a sé. Anzi, addirittura è lo stato di vita principalmente raccomandato da Gesù stesso, in più passi dei Vangeli, come quello che citavo prima, del famoso invito al giovane ricco. Se vuoi essere perfetto, vendi tutto ciò che hai, donalo ai poveri e poi seguimi sulla via della perfezione. Qualcuno potrebbe dire, per diventare apostolo non è detto, non è affatto detto. Per diventare almeno sacerdote non è implicito, non è obbligatorio. Allora per diventare cosa? Per diventare perfetto. E si può essere perfetti anche al di fuori dell'ordine sacerdotale, tant'è vero che noi abbiamo santi, santi proclamati dalla Chiesa grandi santi, non solo nell'ordine sacerdotale, sacerdoti, vescovi, papi. Di papi ne abbiamo pochi purtroppo, ma comunque sorvoliamo. Ma si può, la Chiesa ha proclamato santi anche laici perché hanno vissuto perfettamente il loro stato di vita di laico, per esempio di madre o padre di famiglia. E quindi, a maggior ragione, lo stato di vita religioso ha ugualmente non solo la propria identità e utilità, ma ha una dignità in un certo senso, non solo specifica, ma addirittura superiore, proprio perché si tratta della perfezione evangelica, in quanto un sacerdote può non praticare la perfezione evangelica, ma non per questo viene meno ai propri doveri di Stato sacerdotale. A maggior ragione, un laico può non praticare la perfezione evangelica come un religioso, ma non per questo viene meno ai propri doveri di Stato laicale. Invece, il consacrato in un congregazione in un ordine religioso ha appunto il dovere di perfezione evangelica e quindi, se non la pratica, viene meno al proprio dovere di Stato. Quindi rischia. Certo, uno può non praticare il proprio dovere di Stato, non riuscire a praticarlo perché ha sbagliato stato di vita. È un laico che non doveva diventare religioso o un religioso che non doveva diventare sacerdote, ma anche viceversa, un sacerdote che non doveva fare la vita da religioso. Succede, è successo e succederà, ma è una cosa pericolosa. Ecco perché è così importante la scelta del proprio stato di vita. Ed è una scelta, ovviamente, che bisogna fare prima possibile. Non a caso, la maggioranza dei santi, la stragrande maggioranza dei santi, hanno fatto questa scelta quando erano alcuni addirittura bambini, ma non sono la maggioranza, evidentemente. La maggioranza è quando erano adolescenti o fanciulli, o al massimo erano ragazzini, come li chiameremmo. Noi chiameremo noi oggi. Caso tipico, San Francesco d'Assisi. È un caso tipico, ma non è l'unica, evidentemente, via possibile, l'unica formulazione possibile. Dunque, lo stato religioso non è una via di mezzo di niente, non è una versione annacquata di qualche cosa di migliore o di più perfetto, ma anzi, lo stato religioso prevede proprio per definizione il praticare la vita evangelica, praticarla fedelmente, coerentemente, sinceramente e soprattutto liberamente. Nessuno può essere costretto, come è ovvio, alla vita religiosa, se non vuole farlo o se a un certo punto scopre di non esserci portato. Ecco perché uscire dalla vita religiosa è relativamente facile, a dire, anche perfino per chi ha fatto dei voti, poi chiaramente si pigliano le responsabilità del caso. Mentre un laico che si sposa non può tranquillamente desposarsi, tornare laico abbandonando moglie e magari anche i figli, lo stesso vale per la sposa madre, evidentemente, mentre un sacerdote può in realtà perfino abbandonare lo stato sacerdotale, cosa grave per cui si spiglia le proprie responsabilità, il religioso, scusate, no, ho detto il contrario, mentre un sacerdote non può abbandonare il proprio stato sacerdotale, a meno che non si tratti di una punizione, evidentemente. Quindi il laico, lo sposato, la sposata non possono semplicemente abbandonare le responsabilità familiari. Il sacerdote non può semplicemente abbandonare il proprio ruolo sacerdotale, il religioso invece può, appunto perché è una via speciale, specifica, cioè speciale, è una specie a sé, proprio perché il tipo di vita che prevede o che sceglie è quello di praticare la perfezione evangelica, che non è una cosa tanto semplice. Non che sia semplice fare il buon padre di famiglia o la buona madre di famiglia, non che sia semplice fare il sacerdote, il vescovo o addirittura il papa, tutt'altro. Però la vita religiosa è un impegno molto importante e del tutto particolare. Nella storia della Chiesa, poi c'è un fatto che alcuni tendono a dimenticare. Abbiamo avuto nella storia della Chiesa religiosi dedicati semplicemente a una vita cenobitica, diciamo così, oppure religiosi dedicati alla predicazione, è il caso dei domenicani, ma anche dei francescani, non dimentichiamolo. Religiosi, ordini religiosi dedicati all'influenza religiosa nel mondo dei dotti e dei potenti, principalmente come è il caso dei gesuiti. Abbiamo ordini, congregazioni religiose che si sono impegnate semplicemente ed esclusivamente nell'insegnamento, così come altri invece nell'assistere i malati, nell'assistere gli infermi, nell'assistere i moribondi, nell'assistere i poveri e così via. Non dimentichiamo le varie opere di misericordia corporale e spirituale. Sono un campo specifico, quasi professionale, delle congregazioni e degli ordini religiosi, opere di misericordia corporale e spirituale. E nella storia della Chiesa è esistito, e in parte esiste tuttora, un ordine religioso del tutto particolare, che è quello per cui il futuro religioso, l'aspirante religioso, il novizio, diciamo così, si impegna in un campo, in una missione del tutto temporale. Per esempio, di carattere militare. Sono esistiti e in parte esistono tuttora ordini religiosi militari. Il più famoso nella storia, che oggi praticamente non esiste più, è quello dei Templari. Lì addirittura avevamo un esempio classico, e per l'epoca era anche nuovo, di ordine religioso riconosciuto dal Papa e da lui protetto e che obbediva principalmente se non soltanto al Papa. Bene, i Templari erano un ordine religioso dedicato sì alla difesa della Terra Santa, come sappiamo, e in particolare dei pellegrini che per andare in Terra Santa o in altri posti analoghi rischiavano moltissimo, data la situazione che c'era allora e che rischia adesso di ripetersi, come si vede dalle cronache del vicino Oriente. Quindi l'ordine templare è un ordine di monaci soldati. Avevano gli obblighi di stato del religioso, ma il loro voto specifico era quello di combattere per la difesa della Terra Santa, dei pellegrini e degli altri, ovviamente, che vivevano negli allora regni cristiani di Terra Santa. Anche quando sono spariti, purtroppo, con le invasioni islamiche, sono spariti di nuovo i regni e quindi è diventato di nuovo terra islamica, però anche in questo caso, non solo hanno continuato gli ordini monastico-cavallereschi o monastico-militari, o religioso-militari, come vogliamo chiamarli, hanno continuato ad assistere, ma anzi hanno intensificato le loro attività, dedicandosi per esempio a vari tipi di crociata. Non dimentichiamo difatti che all'epoca era problematico non solo il andare in pellegrino o in missionario in Terra Santa, ma era problematico anche andare nella penisola iberica, che fino al 1492-93 era in grande o in piccola parte dominio dei sultani musulmani, e quindi i cristiani erano o perseguitati o sottomessi. Era pericoloso anche andare in certi luoghi dell'est europeo, per esempio nei paesi baltici, ma prima ancora addirittura in Polonia, in Ucraina. Perché? Perché all'epoca, parliamo di prima del 1300, queste terre, questi popoli erano pagani, ferocissimi e perseguitavano anche soltanto chi provasse a predicare, a insegnare o soltanto a vivere in terra pagana. E questi ordini monastico-cavallereschi permisero con il loro intervento anche militare, non solo, ma anche militare, anzi principalmente militare, permisero ai predicatori veri e propri, sacerdoti, religiosi anch'essi, vescovi, permisero a questi predicatori e poi anche insegnanti, permisero di evangelizzare queste terre pagane della zona baltica e poi anche tutta la zona della Svezia, Norvegia, Finlandia e così via. E questi sono stati dei grandi benefici resi possibile certamente dalla preghiera, dal sacrificio anche di molti martiri, dalla predicazione, dall'insegnamento, dalle attività caritatevoli verso gli stessi popoli ancora pagani, ma tutta questa attività è riuscita a ottenere il risultato della conversione di questi popoli, dello stabilire di una cristianità, proprio perché sono stati difesi, protetti da ordini militari cavallereschi che avevano fatto la professione religiosa. Quindi anche solo questo aspetto, poco noto, vi fa capire l'importanza della professione religiosa. Sono sopravvissuti diversi ordini religiosi. Una volta estinti i Templari, hanno continuato ovviamente l'ordine di San Giovanni, l'ordine di Malta, l'ordine teutonico e altri ordini cavalleschi che, per esempio, quello di Calatrava, se non ricordo male, che operavano nella penisola iberica, ed erano anch'essi ordini religiosi. Quindi vedete bene anche la vastità del campo di azione di una congregazione, di un ordine o anche solo di un istituto semplicemente religioso. Tutto questo deve essere per noi di monito e di insegnamento e di incoraggiamento per capire l'importanza che hanno avuto nella storia, ma che hanno ancora oggi, gli ordini religiosi, che per esempio riescono a raggiungere posti e a incontrare persone che un sacerdote o anche un laico non riuscirebbe a raggiungere, non riuscirebbe a incontrare, meno ancora a convincere. E questo è non ultimo, anzi il principale, se vogliamo, dei meriti degli ordini religiosi che, ripeto, si occupano, possono occuparsi di tutte le opere di carità cristiana, non solo materiali, ma anche spirituali. E per dedicarsi veramente in maniera seria, tenace e soprattutto fruttuosa a queste opere di misericordia, beh, bisogna avere una grande fede, una grande speranza, una grande carità, ma anche le altre virtù, per esempio la prudenza e la fortezza, tanto per dire solo altre due, che possono essere animate soprattutto da una professione di fede religiosa. Ho finito il mio discorso, spero di essere entrato nei termini previsti e nella speranza anche di avere chiarito, sia pure in maniera, se vogliamo, trasversale, con un confronto con altri stati di vita, chiarito l'importanza dello stato di vita religioso. Ringrazio della pazienza nell'ascoltarmi e auguro a tutti una giornata e una settimana, anzi un mese felice, perché ci rivedremo esattamente fra un mese. A presto, saluto tutti, Ave Maria.